Per comprendere l'opera di Pascal è necessario fare una premessa sulla situazione religiosa nella Francia del Seicento. Nel Seicento il cattolicesimo in Europa vive un vero e proprio rinnovamento e si creano delle nuove congregazioni che si dedicano all'insegnamento, alle missioni e alla cura dei malati. In questo clima di pietismo si sviluppa anche una nuova corrente di pensiero che segnerà profondamente il secolo, è il giansenismo. I giansenisti sono i discepoli di un teologo olandese chiamato Giansenio, del quale era appena stato tradotto in francese l'Augustinus. Giansenio riprende le tesi di Sant'Agostino e afferma che l'uomo peccatore sarà salvato solo se è stato scelto da Dio, che lo predestina alla salvezza e gli accorda la sua grazia. Nell'incertezza di sapere se è predestinato, l'uomo deve condurre una vita esemplare. La corrente giansenista seduce tutti coloro che sono interessati, che sono attenti ad una vita di purezza e di rigore morale. Viene anche identificato un monastero che è il luogo di diffusione del giansenismo in Francia, è Port-Royal des Champs, al sud di Parigi. Oggi il monastero non c'è più perché è stato distrutto, ma esiste ancora la fermata del metro. E questo convento di religiose attira anche alcuni laici desiderosi di ritirarsi per meditare. Presto queste solitarie fondano una scuola che sarà frequentata fra gli altri anche da Racine. Altra corrente di pensiero del secolo che si oppone fortemente alla corrente giansenista è quella dei gesuiti. I gesuiti, al contrario dei giansenisti, mettono in primo piano il ruolo personale dell'uomo che può salvarsi grazie ai suoi meriti. Quindi condannano violentemente la tesi della predestinazione e accusano i giansenisti di essere degli eretici vicini ai protestanti. E sono particolarmente ostili a Port-Royal, che denunciano come un luogo di eresia. I gesuiti prendono molto potere, soprattutto all'interno del papato, e il papa, spinto dai gesuiti, condannerà alcuni principi dei giansenisti. Fortunatamente i giansenisti avranno dalla loro parte Pascal, che pubblicherà senza autorizzazione e sotto pseudonimo 18 lettere, dal titolo Lettre de Louis de Montalt à un provincial de ses amis. nel quale attaccherà la morale dei padri gesuiti. Queste lettere sono conosciute con che hanno questo titolo lungo, Lettre de Louis de Montalt à un provincial de ses amis, sono conosciute con il titolo più breve, Le Provinciales, e hanno un eco enorme, ma Mazarino le farà bruciare nel 1660. Il conflitto poi sarà messo a tacere per qualche anno, anche se Luigi XIV sarà ostile ai giansenisti. Si riaccenderà questo conflitto alla fine del regno e il monastero di Port-Royal sarà completamente raso al suolo su ordine del re. Chi è stato dunque Pascal? Pascal è stato un genio precoce. A 11 anni ha composto un trattato di acustica, a 12 un trattato di geometria, a 16 un saggio sui coni, a 18 ha ideato e realizzato la macchina aritmetica, che è all'origine dell'abaco. Fin da quando era molto giovane, quindi, i suoi lavori erano considerati fondamentali. Frequenta i circuiti dei letterati e degli scienziati, è in corrispondenza con molti di loro. Scrive ancora un trattato sul vuoto e negli ultimi anni della sua vita risolve il problema della cicloide, una curva matematica. Quindi era uno scienziato fondamentalmente. La particolarità di Pascal è che riesce a conciliare le sue attività scientifiche con la sua fede religiosa. Ha studiato presso i giansenisti, ha mantenuto il contatto con i giansenisti, e in particolare con due gentiluomini che hanno curato il padre malato. La perdita del padre nel 1651 e l'allontanamento della sorella lo porteranno per un certo periodo a partecipare alla vita mondana. Frequenterà quindi i salon, incontrerà gli spiriti più brillanti e raffinati dell'epoca, spiriti che spesso erano indifferenti e libertini in materia di religione. Nel 1654 ha un'estasi mistica e è come invaso dalla certezza della fede. Decide quindi di rinunciare al mondo e si ritira a Port-Royal des Champs. Qui partecipa all'attività religiosa, difende la causa dei giansenisti, che erano stati messi all'indice, e poi dedica gli ultimi anni della sua vita a scrivere una apologia della religione cristiana per condurre alla conversione i liberi pensatori, ma non porterà a termine il suo progetto perché morirà a 39 anni per malattia. Della sua opera ci restano solo alcune note sparse e dei frammenti che i suoi amici giansenisti hanno pubblicato dopo la sua morte con il titolo di Pensée. Quindi le due opere fondamentali da un punto di vista letterario e filosofico di Pascal sono Le Provinciales del 1956 e le Pensée pubblicate postume nel 1669. Le Provinciales è appunto il titolo che è stato dato alle 18 lettere che Pascal ha fatto pubblicare per difendere i suoi amici giansenisti. Le prime lettere sono costruite come dei dialoghi vivi e molto ironici, metodo che privilegia perché facilitano la lettura di questioni così ardue quali il problema della grazia e del libero arbitrio. Le altre lettere sono delle repliche a quelle che Pascal definisce le calunnie dei gesuiti. In queste lettere ovviamente non è imparziale e il libro tuttavia è interessante, al di là della parzialità riconosciuta di Pascal, perché queste lettere pongono delle questioni interessanti sull'uomo in generale e sul suo destino. Lo stile è anche molto particolare perché è incisivo e l'ironia e l'eloquenza sono messe a servizio di una vera e propria arte della persuasione, un'arte che Pascal sapeva praticare con molto acume. Le Pensées. Pascal aveva, come detto, frequentato i circoli mondani e si era reso conto dell'indifferenza nei confronti della religione all'interno della quale vivevano i liberi pensatori di questi ambienti. Ha un desiderio di apostolato e vuole ricondurli a Dio e vuole quindi scrivere per loro una apologia della religione cristiana di cui però appunto noi sono rimasti solo alcuni frammenti e non sapremo mai quale ordine voleva dare a questi frammenti. Ricostruire la logica del testo dei frammenti lasciati da Pascal è stato tuttavia uno dei problemi che da subito si sono posti nelle edizioni delle Pensées e che costituiscono uno dei nodi fondamentali e più interessanti della lettura di Pascal, perché è attraverso la ricostruzione di una logica che si può capire esattamente quello che era il pensiero e l'intento di Pascal. Cerchiamo quindi di ricostruire questa logica appoggiandoci sullo schema che ho caricato su Moodle, Pascal, edizioni delle Pensées. Allora, Pascal, come detto, muore nel 1662, lasciando un migliaio di frammenti di difficile decifrazione e l'idea di un progetto di una apologie della religion chrétienne. I documenti sono costituiti, i documenti sono in due copie, quindi questi frammenti sono in due copie, più una raccolta e 1711 frammenti autografi riuniti da un nipote di Pascal. Questo stesso nipote denuncia da subito la mancanza di indicazioni lasciate da Pascal circa l'ordine da dare all'insieme. Si tratta, per dichiarazione del nipote, di fogli raccolti in diverse liasse, ma sans aucun ordre et sans aucune suite. Inizia quindi la grande impresa di ricostruzione della logica. E gli amici di Pascal, i familiari e gli amici, un comitato di parenti e amici di Pascal, tutti legati a Port-Royal, si riuniscono per far uscire la prima edizione delle Pensées di Pascal, che è appunto la cosiddetta edizione di Port-Royal, che viene pubblicata nel 1670. Il titolo completo è Pensée sur la religion et sur quelques autres sujets. L'ordine che viene dato è un ordine logico, ma la trascrizione non è sempre rispettosissima e molti brani vengono rielaborati. In particolare, vengono mantenuti solo i brani più chiari e compiuti. Questo per due motivi sostanzialmente, oltre a quello immediato, appunto, della comprensione del fatto che il linguaggio di Pascal, come vedremo, non è sempre immediato, ma oltre a questo ci sono due motivi fondamentali e politici, estetico-politici. Innanzitutto non si vuole riaccendere la polemica legata alle controversie religiose. In secondo luogo non si vuole urtare la mentalità classica. Fra il XVIII e il XIX secolo verranno fatte varie edizioni, di cui nel file trovate i titoli: La Condorcet del 1776, Bossu del 1819, Fougère, Havet, fino a quella che farà scuola per lungo tempo, che è l'edizione Brunswick del 1897, che è costruita in 14 sezioni e con un ordine logico. E quest'ordine logico viene ricostruito da Brunswick, il quale sembra aver rinunciato a trovare un ordine stabilito da Pascal. Nel corso del Novecento ci saranno dei nuovi studi che porteranno nel 1951 alla famosa edizione La Fumée, che è quella che fa ancora scuola. La Fumée si conforma all'ordine delle copie. Secondo lui e secondo gli studiosi che lo hanno seguito, nonostante alcune incertezze dovute ai diversi manoscritti, la progressione generale dell'apologia è chiaramente percepibile ed esiste nelle Pensées un aspetto antropologico in cui viene sviluppato lo studio dell'uomo, della sua condizione naturale e sociale. Un secondo momento nel quale si affronta la questione dell'insufficienza dell'uomo senza Dio e quindi della ricerca del bene supremo. Infine, ultimo momento, la religione cristiana viene presentata come la soluzione a questa insufficienza e si vuole dimostrare l'eccellenza e la verità del cristianesimo. In linea generale, per Pascal bisogna tirar fuori l'incredulo dalla sua indifferenza, svegliare la sua inquietudine, presentandogli l'enigma dell'uomo e della sua doppia natura. L'uomo è per Pascal un composto di debolezza e di grandezza. Come vedremo quando analizzeremo il brano, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. È un roseto, il più debole della natura, ma è un rosetto pensante. Bisogna quindi poi mostrargli che di fronte all'impotenza dei filosofi, solo la religione cristiana porta una soluzione a questo enigma e che l'uomo ha solo da guadagnarci se scommette che Dio esiste. Bisogna infine provare la verità di questa religione divina e rivelata.